In questa nostra puntata dedicata a Reggio Emilia siamo arrivati ai musei civici, siamo con Roberto Macellari che ha co-curato una grande mostra dedicata alla Via Emilia e insieme cominciamo a così raccontarla e visitarla.
Sì, è una mostra che tenta nuove modalità comunicative per una mostra archeologica. L'archeologia è ovviamente disciplina molto difficile da proporre a un pubblico contemporaneo e quindi, grazie anche ovviamente al contributo fondamentale degli altri due curatori, cioè Luigi Malnati, soprintendente, e Italo Rota, l'architetto che ha pensato agli allestimenti, abbiamo voluto mettere in risonanza l'archeologia con un linguaggio a noi più familiare, il linguaggio della contemporaneità, che vuol dire per esempio il ricorso alle arti del Novecento, cioè il cinema, ma cinema particolare, il peplum, i film degli anni 50, i film Sandaloni che hanno fatto la fortuna di Cinecittà, i grandi maestri della fotografia della Via Emilia, per esempio Luigi Ghirri, oppure la musica. La Via Emilia è una via di musicisti, da Verdi fino ai cantautori dei giorni nostri, fino anche a insomma, cantanti più popolari come Orietta Berti, Raul Casadei. E poi la comunicazione si avvale dello storytelling, quindi in ogni sezione della mostra ad accompagnare il visitatore è un personaggio storico delle nostre iscrizioni etrusche o romane, che però ha il volto di un attore del cinema hollywoodiano che interpreta i grandi ruoli, da Ben Hur al Gladiatore e così via, quindi Charlton Heston, Russell Crowe, Kirk Douglas. Questi raccontano delle storie di pura invenzione che sviluppano i temi della Via Emilia romana, grandi temi che sono il ponte, la locanda, la casa sulla strada, le tombe sulla strada e così via. Tutto ciò per rendere più emozionante il nostro percorso di visita e cercare di attrarre anche un pubblico che abitualmente non frequenta.
Da dove comincia questa storia, Roberto Macellari?
L'occasione sono i 2200 anni dalle fondazioni di Modena e Parma. Attorno a questo evento si è costituito un comitato promotore che coinvolge le massime istituzioni del nostro territorio, dalla Regione Emilia-Romagna alle soprintendenze, ad alcuni fra i principali capoluoghi della regione, Modena-Parma, Reggio Emilia-Bologna. Ma poi ognuna di queste città ha cercato di spalmare sul proprio territorio di riferimento l'iniziativa di cui è protagonista. E quindi nel caso nostro la nostra mostra si rispecchia in altre mostre collaterali che sono allestite in altri luoghi della città, ma il nostro percorso espositivo a dire il vero parte dal municipio, cioè il cuore civico della città, dove si trova fin dalla seconda metà del Settecento la statua che rappresenta il vero protagonista della nostra storia, cioè il console Marco Emilio Lepido, colui che costruisce la strada, dà nome alla strada stessa, dà nome alla città nella quale ci troviamo e poi per estensione darà nome anche alla regione nella quale viviamo, che è l'unico territorio al mondo a portare il nome di una strada.
Cominciamo a raccontare questo personaggio.
Un personaggio straordinario, un uomo politico lungimirante, fu diplomatico, fu addirittura il tutore di un re d'Egitto, un Tolomeo, Tolomeo V, ma fu anche uomo politico, militare. Nell'anno fatidico 187 avanti Cristo, oltre a costruire la Via Emilia, debella i Liguri, che erano i ribelli, gli autoctoni del nostro territorio, specie sulle nostre montagne, cioè quella popolazione che impediva i collegamenti diretti con Roma. In seguito dà vita a Modena e Parma, poi in veste di censore si occuperà anche di importanti costruzioni, per esempio la Basilica Emilia al Foro Romano, che prende nome da lui, naturalmente dalla sua famiglia, poi fonderà Luni, città al di là dell'Appennino, fonderà probabilmente Reggio Emilia, che prende il nome da lui, Forum Lepidi, insomma una vita piena, in cui fra l'altro lui muove da un presupposto che mi pare molto interessante, cioè la Via Emilia nella sua visione è un confine. Questo ce lo ha spiegato il professor Brizzi, che fa parte del comitato scientifico della mostra, e cioè nasce come confine fra un'Italia e una non Italia. Paradossalmente proprio una strada nata per dividere finirà con l'unire, perché tutti riconoscono il fatto che gli emiliani sono gente di strada, gente accogliente, gente che spalanca le porte della città ed è da sempre abituata a convivere. Quindi la Via Emilia diventa il vettore di lingue, di culture, di sensibilità anche religiose differenti, e forse qualcosa di tutto ciò sopravvive ai giorni nostri.
E attraversate delle sale davvero straordinarie, progettate tra l'altro da Lazzaro Spallanzani. Cominciamo subito, Roberto Macellari, con un video.
Il video è un frammento di Amar Cordo, che come tutti sanno è un film ambientato a Rimini, che è uno dei due capolinea della Via Emilia, ed è la scena in cui un motociclista percorre in maniera ossessivo-compulsiva la Via Emilia e il molo di Rimini. Quindi sullo sfondo di questo spezzone di film corrono i titoli di testa e il colofon della mostra e anche il racconto della mostra fatto da Luigi Malnati, curatore. Fra i prestiti che impreziosiscono il nostro racconto è uno dei due miliari dell'età di Marco Emilio Lepido, rinvenuti lungo la Via Emilia e oggi conservati entrambi al Museo di Bologna. Quello che abbiamo tenuto in prestito si trovava fra Bologna e Imola, Bononia e Forum Corneli, e naturalmente indicava le distanze sia per arrivare a Roma, sia per chi percorresse la Via Emilia in senso opposto per arrivare a Bologna.
Qui siamo arrivati, Roberto Macellari, proprio nel cuore della mostra.
Sì, il cuore è una lunga galleria di 50 metri in cui si vuole proporre una specie di viaggio da un capo all'altro della Via Emilia, da Rimini a Piacenza, da Piacenza a Rimini, perché qui il percorso è assolutamente libero. Ma soprattutto abbiamo voluto rappresentare il concetto del sottosopra, cioè come se il visitatore viaggiasse sottoterra, avendo all'altezza dei suoi occhi monumenti antichi, soprattutto marmi, che provengono dalla Via Emilia. Ma se il visitatore solleva lo sguardo verso l'alto, si trova una specie di cielo su cui vengono proiettate immagini della Via Emilia, oppure foto di grandi fotografi della Via Emilia. E questo dovrebbe, almeno nei nostri intenti, dare l'idea anche dell'archeologia, l'archeologia che sta sotto i nostri piedi. Dopodiché questo itinerario è scandito da sette allestimenti tematici che propongono il tema del ponte, il tema della piazza, il tema della casa, il tema della locanda lungo la strada. E ognuno di questi temi è accompagnato da un lato da un racconto, diciamo così, storico-archeologico, dall'altro da una storia di pura invenzione che noi attribuiamo a personaggi menzionati nelle nostre epigrafi che hanno il volto degli attori hollywoodiani e che raccontano questo tema con un linguaggio che unisce l'antico al contemporaneo.
Ecco, andiamo ad esplorare una di queste sezioni, una di queste parti tematiche. Per esempio le locande.
La locanda è un luogo in cui ci si può fermare lungo il viaggio per far riposare gli animali, e che possono essere ricoverati in una stalla, e quindi nel nostro piccolo allestimento, è una sorta di diorama, gli animali possono appunto passare la notte nella stalla, mentre il viaggiatore può consumare una cenetta E quindi esponiamo una vera pagnottina romana carbonizzata
con i sesterzi.
I sesterzi per pagare una cenetta che è presentata in una sorta di menù esposto alla parete, mentre scorre un frammento del satirico di Fellini. Ma nella locanda si può trascorrere la notte, e la si può trascorrere in maniera divertente, intrattenendosi magari con una prostituta. E quindi c'è un angolo oscuro in cui si trascorrerà la notte, vengono presentate lucerne erotiche con scene anche piuttosto ardite.
Andiamo a vedere invece una parte che era rappresentata anche nella sezione che abbiamo appena attraversato, quello proprio delle sepolture, che è un altro aspetto interessante della Via Emilia, abbastanza inaspettato per noi profani.
Sì, l'archeologia della Via Emilia è soprattutto un'archeologia di tombe, perché a differenza dei giorni nostri i cimiteri non erano recinti, ma luoghi lungo le strade in cui i defunti, evidentemente quelli di livello sociale superiore, si presentavano al viandante raccontando la propria vita, la propria storia. Naturalmente erano tutti madri esemplari, padri esemplari e madri affettuose, quindi è un po' come i giorni nostri, cioè a casa nostra si dice falso come una lapide. La stessa cosa facevano gli antichi, quindi il nostro
falso come una lapide non è male.
Si viaggia dagli Etruschi attraverso i Romani fino ai primi cristiani, al Medioevo, per arrivare ai pellegrini medievali che percorrono le francigene e addirittura si spingono ai confini del mondo conosciuto, cioè a Santiago di Compostela.
Andiamo nel Medioevo?
Volentieri.
Stiamo raccontando la Via Emilia, una grande mostra ai Musei Civici di Reggio Emilia. Siamo arrivati sotto una tenda con Roberto Macellari.
È la tenda del console, che è il protagonista della nostra storia, cioè Marco Emilio Lepido. Console che è qui con noi perché il Museo di Luni ci ha prestato il suo bellissimo ritratto, un ritratto potentemente espressivo, direi, ma sotto la tenda vivono anche i suoi uomini, che sono i legionari che lo hanno seguito da Roma o dalla penisola e arrivano qua armati fino ai denti, quindi sono soldati, ma una volta giunti qua diventano contadini, quindi il loro equipaggiamento da militare diventa agricolo. Ma c'è un altro tema che abbiamo voluto sviluppare sotto la tenda di Marco Emilio Lepido, e cioè il fatto che lui ha questa visione, devo dire, molto lungimirante, e cioè non vuole penalizzare fino in fondo gli autoctoni, che erano i Galliboi ed erano i Liguri. Quindi si crea una società nuova nella quale il colono giunto da Roma convive con chi da sempre vive quassù. E si crea una società mista che utilizza e si scambia su pellettili di varia provenienza e di varia origine. Quindi abbiamo ceramiche, ornamenti dell'età di Emilio Lepido che sono simultaneamente romani, gallici e liguri. Tutto ciò per darci l'idea di una città inclusiva che forse richiama la città dei giorni nostri. Quindi c'è un video che ci presenta una scena di mercato in cui i commercianti del posto si avvicendano con i pakistani, i cinesi, gli indiani, i magrebini dell'Europa dell'Est e così via.
È ancora una città aperta?
Ancora sì.
E dopo aver attraversato altre sale siamo arrivati ad un esemplare gigantesco di Capodoglio. Come è arrivato fin qua Roberto Macellari?
è un cucciolo, per la verità, di Capodoglio che negli anni 30 del Novecento si era spiaggiato di fronte a Senigallia. Qualcuno intravide l'affare, se ne impadronì e lo portò in tournée per le città dell'Italia del Nord, finché, giunto a Reggio Emilia, la povera Salma era ormai inavvicinabile e l'abbandonò davanti al teatro municipale. A quel punto però il tassidermista del museo, altra persona di genio, decise di trattarlo e quindi lo preparò, e da allora è diventato l'icona, il totem del museo. Quindi la balena, anche se si tratta di Capodoglio, è da tutti i reggiani, da tutti i bambini soprattutto, molto amata. Abbiamo dovuto trasferirla dalle collezioni di storia naturale, dove per motivi di sicurezza non poteva coesistere con gli spazi angusti, a quest'ultimo piano, per cui c'è stato un momento esaltante in cui una balena ha volato nei cieli di Reggio Emilia, perché qui siamo al terzo piano e c'è un video che lo documenta. Arrivata qua, benché abbia le ruote, la nostra balena, ai noi è così lunga che non fa le curve e quindi deve rimanere qua. Ma nel caso della mostra della Via Emilia, ovviamente tutto torna a fagiolo, perché si trova a Rimini con una foto del Mar Adriatico sullo sfondo, una foto bellissima di Luigi Ghirri, e quindi è da qui che comincia il nostro viaggio.
Grazie.